Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare il nostro seminario intitolato Parliamo del ritorno di Cristo. Siamo arrivati al 14° studio, intitolato Il rimprovero di Cristo a Laodicea. Vogliamo leggere il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 3, dal versetto 14 al versetto 17. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Fratelli e sorelle, il messaggio di Cristo a Laodicea non potrebbe essere più chiaro e più duro, realistico. Una sintesi dello studio di oggi. Il messaggio di Cristo a Laodicea, l'ultima chiesa, è estremamente severo, perché la sua situazione è molto grave, è terribilmente pericolosa. Gesù, il Signore della Chiesa, non usa mezzi termini e affonda il bisturi nel peccato di Laodicea, che a un tempo è peccato di superbia e di ottusità. Sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Perché Cristo vuole salvare il suo popolo del tempo della fine e gli fa vedere il suo stato di povertà spirituale. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Sono parole terribili, fratelli e sorelle. Nel prossimo studio ci occuperemo dei rimedi che Gesù prescrive alla malata grave Laodicea. Oggi cerchiamo di fare il punto sulla sua tragica situazione, chiedendoci come mai la Chiesa del rimanente è in questo stato. Si rende conto o no Laodicea di trovarsi in guerra contro Satana, infuriato oltremodo perché sa che gli resta ben poco tempo? E una guerra come questa, senza esclusione di colpi, include anche e direi soprattutto tradimenti e inganni di ogni genere. Ricordiamo le parole ammonitrici di Paolo: infatti noi non dobbiamo lottare contro creature umane, ma contro gli spiriti maligni del mondo invisibile, contro autorità e potenze, contro i dominatori di questo mondo tenebroso. Ho letto Efesini 6:12 nella versione interconfessionale. Fratelli e sorelle, ripeto, la situazione di Laodicea è una situazione tragica. La Chiesa del rimanente, l'ultima frangia della Chiesa di Gesù Cristo, è rimproverata dal suo Signore, che le dice: tu non sei né freddo né fervente, io conosco le tue opere. O magari tu fossi fredda o fervente. Siccome invece sei tiepida, io ti vomiterò dalla mia bocca. Perché tu dici, ecco, le pretese ricchezze di Laodicea, tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Ma che arroganza questa di Laodicea! Come non hai bisogno di niente? Dici questo perché tu non sai, sei un ignorante. Se tu non fossi ignorante, non diresti quello che dici. Quali sono le pretese ricchezze vantate da Laodicea? Quali sono le pecche del nostro popolo, oltre i pregi del nostro popolo? Diciamo che Laodicea ha una grande conoscenza teologica, è arrivata ad avere una grande conoscenza della parola di Dio, più delle chiese precedenti, è la fase terminale, è la punta di diamante del protestantesimo, grazie anche allo sforzo congiunto di uomini e donne del passato, sulle quali ha potuto contare Laodicea. Ma Laodicea, siccome ha questa grande conoscenza, oramai pensa di essere arrivata alla perfezione. No! Laodicea, tu non sei perfetta. Chi dice di sapere tutto è un ignorante. Mi ricordo un vecchio proverbio arabo che dice: chi non sa e non sa di non sapere è un ignorante e bisogna dirglielo. Poi Gesù dice: ma tu non sai che invece sei. Ecco, il fatto che noi siamo in possesso di una grande conoscenza teologica, a parte il fatto che ci mette in condizioni di grande responsabilità. Gesù dice: a chi più è stato dato, più sarà ridomandato. Non è detto che noi non possiamo progredire ancora, ma la Bibbia è una miniera inesauribile. Cos'è che tu ti metti lì sugli allori e ti bei della tua conoscenza? Come si beano tanti che hanno letto qualche libro, hanno seguito qualche corso, hanno ricevuto qualche diploma e pensano di essere tutto, di sapere tutto. No! C'è ancora tanto da fare. Conoscenza teologica. Poi l'organizzazione, abbiamo detto, noi abbiamo una buona organizzazione, non perfetta, no? Ha le sue grandi lacune. Però è una buona organizzazione che ci permette di operare, ci sono delle buone finanze dagli avventisti. I protestanti in genere, gli altri protestanti, dicono che noi siamo ricchi, beati loro. Non siamo ricchi, ma abbiamo una buona amministrazione. Dobbiamo bearci per quello, no? Responsabilità e attenzione a non trasformare, lo abbiamo già detto, questa organizzazione in burocrazia, in una cosa mastodontica, che poi non si riesce a gestire, l'organizzazione per l'organizzazione, l'organizzazione al servizio della Chiesa, deve permettere l'operato della Chiesa, non che la Chiesa sia al servizio dell'organizzazione fine a se stessa. Queste sono delle pretese ricchezze di Laodicea. E poi si potrebbe parlare a lungo della programmazione di Laodicea. Noi siamo dei grandi programmatori, costruzioni, imprese missionarie, poi conduzione manageriale. E poi ci sono quelli che alla testa dell'opera pensano di usare i sistemi del marketing di una ditta qualsiasi per vendere meglio. Io mi ricordo un fratello che aveva dei talenti, però diceva: ma l'Unione dovrebbe fare questo, dovrebbe fare quello, dovrebbe fare quell'altro, dovrebbe costruire, dovrebbe intraprendere. Attenzione a non perdere di vista lo scopo principale della Chiesa, che è quello di annunciare il ritorno di Cristo. Noi non siamo stati costituiti per costruire cattedrali. Sì, dobbiamo avere dei locali, ma non delle cattedrali. Quando la Chiesa si perse dietro le cattedrali, dimenticò il Signore della Chiesa e la Chiesa diventò la cattedrale, non il gregge di Cristo che era ospitato in questo locale. Queste sono pretese ricchezze e potremmo aggiungerne altre, ma qual è la realtà? Tu non sai, sei un ignorante, perché non sai, chi non sa è un ignorante, non conosci la tua situazione. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Ma potrebbe essere più forte Gesù Cristo? Non credo. Abbiamo detto che alla base di ogni apostasia c'è il declino spirituale. Attenzione Laodicea, perché se tu continui così finisci male. Tu non sai, sei un ignorante. Adesso ti faccio vedere io cosa sai e cosa non sai, soprattutto quello che non sai. Noi parliamo tanto e ci esaltiamo dei nostri battesimi. Perché non parliamo delle apostasie, specialmente dei giovani che se ne vanno, che si lamentano che nella Chiesa non riescano a trovare un messaggio adatto. Attenzione, io non sono d'accordo con quei genitori che ci dicono: voi non fate niente per i giovani. Non è vero. E io a questi genitori direi: e tu, voi che fate per i vostri figli? La Chiesa fa per i giovani e fa parecchio, si sforza di fare. Il sabato scorso l'abbiamo visto in occasione del battesimo di una ragazza. C'è un'organizzazione seria, ci sono degli uomini e delle donne che spendono i loro talenti per aiutare i giovani, ma la famiglia non ce la fa da sola, ci vuole la Chiesa. La Chiesa fa i programmi, ma i genitori li seguono questi programmi, incoraggiano i figli. Per anni ho lottato contro genitori avventisti che non volevano mandare i figli al campeggio, non avevano fiducia dell'organizzazione. No, non parlo di questo problema, parlo delle nostre carenze, nelle nostre riunioni, nei nostri culti, che durano un quarto d'ora o 20 minuti. Cosa diciamo noi ai giovani? Presentiamo la parola o presentiamo le parole? Se noi andiamo a predicare la filosofia, la psicologia e tutte le altre IE che volete, questi qui dicono: ma noi ce ne abbiamo una barba perché abbiamo smesso ieri di studiare a scuola. Che è diventata un'altra scuola la Chiesa? La Chiesa è la Chiesa, bisogna parlare della parola di Dio. E i giovani oggi sono assetati di cose vere, di cose genuine. Vivono in un mondo di parolacce, in un mondo di turpiloquio, in un mondo malato di sesso e di droga. La Chiesa deve dare che cosa? Cibo in abbondanza per sfamare la loro fame e la loro sete di giustizia. Laodicea, abbiamo detto, fratelli e sorelle, impedisce con il suo comportamento il ritorno di Gesù Cristo. Lo abbiamo detto ripetutamente. Cristo era pronto a scendere sulla terra 100 anni fa, 120 anni fa, eccetera, eccetera. Lo so, è un argomento estremamente difficile, spinoso, però non dipende solo dal Signore, dipende anche dalla Chiesa, il ritorno di Cristo. Non dipende solo dalla Chiesa, il ritorno di Cristo, ma anche dalla Chiesa. Ecco perché la Chiesa dice: tu sei tiepida. E allora cosa farà il Signore? Possiamo andare avanti ancora a lungo così? Il Signore è pronto a tornare, la Chiesa non è pronta, ma allora quando torna il Signore? Quando parleremo dell'appello alla Laodicea che fa Gesù, prenderemo in considerazione anche questo. Diciamo subito, non è una cosa difficile da capire, sarete arrivati anche voi a questa conclusione, a un certo momento il Signore non avrà altro modo che il vaglio. Chi è giusto lo sia vie più, chi è contaminato lo sia anche vie più. In altre parole, chi è dentro, chi è fuori, chi crede sarà salvato, chi non crede non può essere salvato. E questo è lo stato tragico di Laodicea, di cui il suo rimprovero. È Laodicea, è la Chiesa del rimanente che impedisce a Cristo di tornare. E adesso parliamo delle facili conclusioni sbagliate, che sono altrettanti atti di superbia, ne converrete con me. Davanti a questo stato, rimprovero di Cristo, Laodicea, si dice: questo rimprovero, siccome sta scritto all'angelo della chiesa di Laodicea, scrivi, l'angelo sappiamo sono i dirigenti della chiesa, questo riguarda i pastori. Questo riguarda l'unione, la divisione, la conferenza generale. Io no, io me ne lavo le mani. Bravo, ah bravo, ti diamo la medaglia. No, io sono Laodicea, perché sono un membro di questa chiesa. Prima di tutto, certo, i dirigenti, ma gli altri, grazie al fatto che noi accettiamo il principio biblico protestante del sacerdozio universale, siamo tutti re, sacerdoti, siamo tutti responsabili. Come questo qui riguarda i pastori, bravo, comodo, che bell'alibi, ma quanto sei ottuso, tu che ragioni in questa maniera. Il messaggio è per tutti, dai pastori, stavo per dire all'ultimo dei membri, ma non ci sono né primi né ultimi. Ma voi mi capite cosa voglio dire? Tutti! Un'altra soluzione sbagliata è quella dei riformisti, il famoso movimento dissidente chiamato Avventisti Riforma, che dicono la Chiesa Avventista, cioè la grande Chiesa, secondo il loro modo di esprimersi, è diventata Babilonia. La sorella White disse a questi: quelli che dicono che la Chiesa di Dio è diventata Babilonia farebbero meglio a stare zitti, perché non è vero che la Chiesa è Babilonia. Che la Chiesa di Dio debba far fronte a dei problemi, e ne abbiamo parlato un po' riassumendo, questo è vero, che sia diventata Babilonia? No. Allora dicono la Chiesa di Laodicea siamo noi, bravi, e siete altrettanto tiepidi. Perché se dite di essere voi la vera Chiesa, dite anche noi siamo tiepidi. Ma siamo tutti tiepidi e bisognosi della misericordia di Dio. L'Apocalisse dice che non c'è un'ottava Chiesa, ce ne sono sette di Chiese, con buona pace dei riformisti che sono divisi in 1, 2, 3, 4, 5, 10 suddivisioni. La terza risposta sbagliata, conclusione sbagliata è questa: visto che le cose stanno così, io me ne vado dalla Chiesa. Altra medaglia, te ne vai dalla Chiesa, perché? Ah, c'hai l'alibi, tu invochi l'alibi, ma tu nella Chiesa che cosa fai, che cosa hai fatto? Sei venuto qui per puntare il dito accusatore, perché non lo punti contro il tuo petto il dito accusatore? Perché siamo tutti nella stessa barca, sono atti di superbia, sia quelli che dicono il messaggio è per i pastori, sia i riformisti che dicono noi siamo la vera Chiesa, sia quegli altri che dicono noi ce ne andiamo, o magari fondono un'altra Chiesa. E io ho sempre detto: potete aprire una pizzeria, potete aprire un supermercato, ma non una Chiesa! La Chiesa di Gesù Cristo è quella che è scritta nella parola di Dio. E dopo tanto chiasso iniziale tutto finisce in niente e il diavolo salta addosso a queste anime e se le mangia. E non rimane niente. Adesso, fratelli, io vorrei parlarvi di una questione un po' particolare. Vi prego di fare bene attenzione. Un'ipotesi da prendere in considerazione. Gli infiltrati tra di noi. Cosa voglio dire? Viste le tante eresie che ci travagliano, e in un modo particolare travagliano i corpi pastorali della Chiesa avventista e i corpi insegnanti nelle nostre scuole della Chiesa avventista, qualcuno ha affacciato un'ipotesi un po' ardita, in verità, se volete, questa. Non ci saranno per caso in mezzo a noi degli infiltrati dal cattolicesimo per seminare zizzanie e destabilizzare la Chiesa del rimanente dall'interno? No, no, non è che abbia visto i troppi film su 007. Non è mica una cosa da ridere, eh? È una cosa molto seria. State a sentire. L'infiltrato chi è? Leggo dal dizionario: persona che per denaro o per altri motivi accetta di inserirsi in un gruppo di malviventi o più spesso di formazioni politiche irregolari o clandestine allo scopo di carpirne informazioni. Sostituite a un gruppo di malviventi un gruppo di fedeli, a formazioni politiche, formazione religiosa, la Chiesa. Guardate che questo pericolo è segnalato nella Bibbia. Leggiamo due testi. Atti capitolo 20, versetto 29. Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge. E Paolo, che parla agli anziani di Efeso, riuniti a Mileto, sta partendo per Gerusalemme, via mare, e dice: guardate che fra di voi si introdurranno dei lupi rapaci, cioè degli uomini che faranno il lavoro del lupo. Che fa il lupo? Quando vede una pecora, la zanna se la mangia. Poi soggiunge: fra voi stessi sorgeranno uomini, eccetera, eccetera. Adesso, secondo Corinti, capitolo 11, versetto 14, non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Perché non c'è da meravigliarsene? Versetto 13, quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Quando scoppiò sulla testa di Santa Romana Chiesa nel XVI secolo l'uragano della Riforma, la Chiesa Cattolica poi si riprese e rispose con la Controriforma. L'anima della Controriforma furono i Gesuiti. Chi erano i Gesuiti? Gesuiti, o appartenenti alla Compagnia di Gesù, cosiddetta, fondata da Ignazio di Loyola, spagnolo, erano votati e sono votati anima e corpo alla difesa di Santa Romana Chiesa, insidiata dalla riforma protestante. Sono uomini coltissimi, intelligenti e abilissimi controversisti. Io mi ricordo alla fine degli anni 40, quando c'era la lotta tra cattolici e comunisti, questi gesuiti studiavano Marx e Engels sui testi originali, conoscevano meglio loro Marx e il Capitale di tanti comunisti, anche dirigenti, e poi li sfidavano pubblicamente in dibattiti. Ma dovevate vedere, abilissimi, furbi, matricolati, si dice un gesuita per dire che dice non dice e dice lo stesso, sempre per difendere Santa Romana Chiesa. Allora, non ci saranno mica per caso tra noi dei gesuiti travestiti che si sono fatti battezzare nella Chiesa avventista, che hanno studiato nella nostra Chiesa, nelle nostre scuole, che siano diventati pastori e insegnanti, ma che lavorano alle dirette dipendenze di qualcun altro che non è l'Eterno Signore della Chiesa? Ammesso e non concesso che questo non sia vero, ammesso e non concesso, diciamo che al limite ci possono essere uomini, se non infiltrati, che hanno però lo spirito gesuitico, colti, abili, intelligenti, che però seminano il dubbio nella Chiesa, sono le quinte colonne nel campo del rimanente. Fratelli e sorelle, in tempo di guerra tutto è possibile, e abbiamo dei precedenti illustri. Sapete qual era il più illustre, chiamiamolo così? Il più noto infiltrato si chiamava Giuda Iscariota, che faceva parte del gruppo dei discepoli, ma lavorava per qualcun altro, lavorava per la sinagoga alla quale vendette Gesù Cristo per pochi soldi. Adesso vorrei leggervi una citazione della sorella White, tratta dal libro Il Gran Conflitto, pagina 379. Per sedurre le anime, il grande seduttore ha molti agenti pronti a diffondere ogni tipo di errore possibile e immaginabile. Egli prepara eresie adatte ai gusti e alle tendenze di coloro che intende rovinare. La sua tattica consiste nell'introdurre nella Chiesa delle persone non sincere, non convertite, che semineranno il dubbio e l'incredulità e ostacoleranno tutti coloro che hanno a cuore il progresso dell'opera di Dio e vogliono progredire con essa. Molti che non hanno una vera fede in Dio e nella sua parola aderiscono ad alcuni principi di verità, passano per cristiani e riescono così a introdurre i loro errori come se fossero dottrine bibliche. Riflettiamo su queste citazioni. E adesso vi racconto qualcosa che a me ha fatto accaponare la pelle. Sono storie vere, eh? Mi guarderei bene dal raccontarvi delle storielle. Anni 1960. Sono notizie di prima mano che io ho avuto quando ero membro di comitati, ma questo non è un segreto di comitato. Il presidente dell'allora nostra divisione sud-europea tiene il suo rapporto di lavoro alla sessione della Conferenza Generale a San Francisco, Stati Uniti. Questo rapporto va a finire nel cassetto del ministro degli affari di culto di un paese socialista. E dopo alcuni mesi, dopo essere ritornato dagli Stati Uniti, questo nostro fratello, presidente della divisione che ci ha raccontato questo, è andato a trovare il ministro degli affari di culto di un paese socialista, fu ricevuto, piacere, piacere, si accomodi, e subito il ministro degli affari di culto di quel paese lo attacca dicendo: lei non è un amico del socialismo. E perché? Tira un cassetto e tira fuori, fratelli e sorelle, il rapporto che il fratello in questione aveva fatto sul suo lavoro alla Conferenza Generale diversi mesi prima. E questo rapporto chi gliel'aveva dato? Con tutto quello che aveva detto e ha motivato la sua frase: lei non è un amico del socialismo, dicendo così: vede qui cosa dice, caro pastore, dice che fra i territori di competenza della sua divisione ci sono i territori dei paesi d'oltre cortina. La cortina di ferro, vi ricordate? Fu una frase coniata da Winston Churchill per definire i paesi nell'orbita socialista-comunista subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei non è un amico del socialismo. Il fratello rimase esterrefatto. Dice: ma questo chi gliel'ha dato? Naturalmente quello si guardò bene dal dirgli come l'aveva ricevuto. Io dubito che ci fosse personalmente un uomo del KGB là, a San Francisco, ma c'era qualcuno. Perciò io dico: è un infiltrato, ma non è un'ipotesi mia. URSS, sotto lo stalinismo, c'erano degli infiltrati del KGB, falsi convertiti, che si facevano battezzare nella Chiesa avventista, studiavano nel nostro seminario avventista, diventarono membri dei comitati di federazione e di unione nella ex Unione Sovietica, e tutti sapevano chi erano. C'era stato un agente abilissimo, finché volete, ma insomma, c'è il discernimento degli spiriti o no? Tra i doni dello Spirito Santo. E allora cosa facevano? E questa notizia la ricevete di prima mano da un altro fratello della divisione, non lo stesso, un altro che conosceva bene i problemi dell'ex Unione Sovietica, e mi diceva: allora c'erano i comitati ufficiali con dentro il tale infiltrato, dove si diceva poco o niente. Poi c'erano i comitati effettivi, clandestini e notturni, senza l'infiltrato, che non andasse a dire al KGB quello che succedeva. Ora, se delle dittature politiche si permettono di fare un lavoro di spionaggio simile, non lo farebbe Santa Romana Chiesa, con tutta la meraviglia che forse voi potrete dimostrarmi? Non lo farebbe con la Chiesa del Rimanente, che è l'unico isolotto protestante che resiste, attaccato ai comandamenti di Dio e alla fede di Gesù? È una domanda la mia, lecita o no? Io credo sia lecita. Noi dobbiamo fare la guerra con gli spiriti maligni, dice l'Apostolo Paolo, che vogliono destabilizzare, distruggere la Chiesa del Rimanente, che è già gravemente malata, perché dice: io sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di niente, e alla quale Gesù ripete: tu non sai, ignorante che sei infelice fra tutti, miserabile, povera, cieca e nuda. Leggiamo Isaia capitolo 57, il versetto 15, che mostra la grande misericordia del Signore, fratelli e sorelle. E infatti così parla colui che è l'alto, l'eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sono vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Beati gli umili, i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. A questa pretesa di ricchezza di Laodicea Gesù risponde: adesso ti dico io le cose di cui tu necessiti per non morire, io le ho queste cose. Il Dio è l'alto, l'eccelso, padre dell'eternità, ma è con gli umili, con i contriti. Non può essere con i superbi, gli ottusi, che continuamente menano vanto di quello che sono, di quello che hanno. Non è questo lo spirito di Gesù Cristo. Che Dio ci perdoni, fratelli e sorelle, e che noi restringiamo il problema a noi stessi. Noi che facciamo parte di Laodicea non possiamo dire: tu sei Laodicea, tu fai questo, tu fai quell'altro. No, siamo tutti nella stessa barca. Però questa barca, per la grazia di Dio e per la volontà del Signore e della Chiesa, entrerà nel porto dell'eternità, a scapito di tutte le furie del diavolo scatenate contro di noi, con i suoi inganni, i suoi travestimenti, i suoi colpi di scena, i suoi travestiti, i suoi infiltrati. Questa barca entrerà. Che Dio ci aiuti a mantenere la fede che abbiamo e a non essere tiepidi, a sapere trovare il segreto del rimedio alla nostra povertà, alla nostra cecità, alla nostra nudità, alla nostra infelicità. Perché a un certo momento, nel momento in cui ci sarà il vaglio e che il Signore dirà: chi è giusto lo sia ancora di più, e agli altri quello che sappiamo, noi possiamo restare in piedi. Il problema è un problema personale di comunione con il Signore, che trascende la comunione necessaria, indispensabile con la Chiesa, ma prima c'è il Signore. La Chiesa non può sostituire la mia comunione con il Signore. Che Dio ci benedica, ci perdoni e ci aiuti. Questa è la mia preghiera. Amen.